adorare. Vabbè, meno male che ha capito male. Perché l'adorazione è: io sono una creatura sua, mi ha creato lui, perché ricordatevi che la nostra anima è stata creata direttamente da Dio. Il corpo viene dai genitori, dal papà e dalla mamma, ma l'anima è direttamente da Dio. Se Dio non vuole, i genitori possono fare quello che vogliono, ma dei figli non ne hanno. Se non crea l'anima Dio, ci pensate mai a questo? È una realtà grandissima, sapete? È una dignità che sovrasta qualsiasi nostro desiderio. E il Signore vuole che noi lo pensiamo, vuole che noi lo adoriamo, vuole che noi capiamo che grande cosa ha fatto per noi, crearci l'anima. Perché se esistiamo, esistiamo proprio perché Lui ha creato la nostra anima. Se noi, i nostri genitori potevano fare quello che volevano, ma non saremmo nati noi, non saremmo nati. C'è voluto l'intervento di Dio diretto. Perciò ciascuno di noi è una creatura di Dio. Prima ancora di essere figli dei genitori, di un papà e di una mamma, che lui adopera il Signore per mettere al mondo delle nuove creature, che non esisterebbero se lui non creasse l'anima. Perciò ecco perché anche la procreazione, l'avere dei figli, è una grande, grande grazia, è una grande prerogativa dell'uomo, ma anche una terribile responsabilità, terribile, perché non si può mettere al mondo i figli così per caso, per piacere. Certo, ci deve essere uno stimolo, e il Signore ce l'ha messo nel cuore, lo stimolo dell'amore, dell'attrazione, di questo, ma dobbiamo sempre esaminare se è giusto, se è a posto, se lo adoperano nel bene e non nel male, non è vero? Ecco, creato un sacramento apposta che si chiama matrimonio, vero? L'ha creato. Adesso, nella nostra società di adesso, chiamiamolo società, non so cosa dire, nell'umanità presente, quanti hanno e quanti dei cattolici, di quelli che credono in Dio, ma quanti aspettano di sposarsi, di ricevere un grande sacramento quale quello del matrimonio prima di adoperare il sesso? Io non parlo con le singole persone, non sono un sacerdote, non sono un confessore, vedo però quello che trasmettono, quello che c'è in giro di cinema, di opinioni, di nei giornali, eccetera, di cristianesimo, di morale ce n'è ben poco. Viviamo in un momento che proprio la morale l'hanno messa sotto i piedi, sotto i piedi, e poi ci lamentiamo dei castighi che verranno, ma per forza, perché noi invece che adoperare la legge di Dio, di osservare, cioè, la legge di Dio, di adoperare i suoi doni, perché sono i suoi doni, la capacità di avere dei figli è un dono grandissimo che il Signore ci ha dato. Avrebbe potuto risolvere la cosa diversamente, il Signore è onnipotente, avrebbe potuto dire: voi pregate, io ve li mando così. No, ha voluto che un uomo e una donna fossero i testimoni, fossero i mezzi per creare dei suoi nuovi figli. L'ha voluto il Signore, l'ha voluto. Mi ricordo che una volta le mie compagne, sapete, a una certa età, quando si parlavano del fidanzamento, delle nozze, così, e poi, ma non parlavano male, parlavano umanamente parlando bene. E mi dicevano, una è venuta fuori e diceva: no, no, non parliamo più perché è peccato. Allora io sono intervenuta: perché è peccato? Se voi parlate bene, se voi vi spiegate bene, se voi cercate la verità, non è peccato. Ma parlare di queste cose, dell'unione dell'uomo e della donna, ho detto, ma se l'ha creato il nostro Signore, ha creato un peccato? Signore, ditemelo. Provate a pensare, ha creato un peccato, ha creato un male o ha creato un bene? Ma la dignità che ha dato all'uomo e alla donna di mettere al mondo degli altri figli è la cosa più grande che possa aver fatto il Signore. L'ha voluto Lui, l'ha indicato Lui, il metodo l'ha inventato Lui. Che dopo noi ne abusiamo, che dopo noi ne facciamo un uso sbagliato, quello è un altro paio di maniche. Perché uno non ci ha mica creato perché lo bestemmiamo, ci ha creato perché lo preghiamo, ma non bestemmiarlo. Vedete, con la voce posso fare, lodare Dio e posso bestemmiarlo. Così con il mio corpo posso lodare Dio nel sacramento che Lui ha inventato del matrimonio, perché è un grande sacramento il matrimonio, grandissimo. Io ci ho rinunciato per amore del Signore, ma ho rinunciato a un bene, non ho rinunciato a un male. E lo sapevo, perché bisogna essere coscienti di quello che si fa, no? Io ho detto, do il mio corpo, oltre che la mia anima, anche il mio corpo al Signore. L'ha voluto Lui. L'ha voluto Lui perché Lui mi ha chiesto di essere tutta sua. Tutta cosa vuol dire? Anima e corpo, l'ho capito benissimo, anche se ero bambina, diciamo. E l'ho capito. Voleva questo da me, ma non da tutti. Perché se mio papà e mia mamma avessero fatto come me, io non ci sarei, no? Mi pare? La paternità e la maternità è uno dei doni più grandi che il Signore abbia fatto all'uomo. Li ha fatti complici della sua creazione. Li adopera per la sua creazione. Perché ha inventato il sacramento del matrimonio proprio perché un uomo e una donna si uniscono e abbiano dei figli in modo da avere delle altre anime, delle altre persone che lo lodano e che lo godranno per tutta l'eternità. Perché lo scopo per cui noi esistiamo è quello di vivere qui nell'obbedienza alla sua legge e di goderlo dopo la morte per tutta l'eternità. Lui ci ha preparato il paradiso. L'inferno l'abbiamo costretto noi. L'inferno c'è stato perché quegli disgraziati, li chiamo disgraziati di angeli, che si sono ribellati a Dio, anche quelli quanto stupidi sono stati. Ma quanto stupidi, ma quanto ignoranti, ma quanto cretini, di tutto gli dico io a quei demoni. Perché avevano tutto, avevano Dio, avevano il godimento di Dio, vivevano in una felicità eterna, sono andati a rovinarsi la vita per tutta l'eternità, disobbedendo a Dio. Ma non si ricordiamoci, non si disobbedisce a Dio. Dio ci ha dato la sua legge, vero? Lo conoscete tutti i 10 comandamenti? Tutti, vero? Nessuno lo ignora. Dei 10 comandamenti ne vengono fuori le virtù. E allora sappiamo che per andare in paradiso bisogna anche praticare le virtù. Ma c'è l'aiuto di Dio, c'è la preghiera, la preghiera. Ecco, io vorrei proprio soffermarmi in questo punto. Io, ognuno di voi faccia questa domanda a se stesso, perché davanti a Dio. Io prego, prima di tutto, e prego abbastanza. Perché quel pregare abbastanza che io vi dico non è questione di tempo, non è questione di mezz'ora, di un'ora, di due ore, di tre ore, non è questione di tempo, è questione di persuasione interna. Io so che la mia anima è stata creata da Dio, questo lo sapete tutti, vero? Nessuno escluso. i miei genitori potevano fare quello che volevano, ma se non interveniva Dio con la creazione dell'anima, di figli non ne avrebbero avuti. Lo pensate quanta responsabilità avete voi genitori? Quanta? Perché se avete messo al mondo dei figli è perché Dio ha voluto creare un'anima a questi figli che voi desideravate, volevate. È una grande realtà, sapete? Noi siamo un po' troppo distratti dalle cose di questo mondo. Pensiamo a questo, pensiamo all'altro, pensiamo al lavoro, pensiamo al godimento, pensiamo a tante realtà profonde della nostra vita. Parlando così con le persone, non siamo abbastanza. Domandiamoci, perché io sono a questo mondo? Ve lo domandate? C'è un perché, sapete? Non siete nessuno qua al mondo per caso. Non è per caso che i vostri genitori abbiano avuto, no? Niente succede per caso, niente. Lo scopo è che il Signore vi voleva talmente bene, ancora prima che esisteste, che vi ha voluti, ha creato l'anima, lo sapete, la crea Dio direttamente. Possono fare quello che vogliono i genitori, ma se Dio non interviene a creare un'anima, provate a pensare l'importanza e la dignità di essere genitore, di essere padre, di essere madre, perché i genitori sono due, vero? Pensate, lo faccio perché mi piace, per divertimento? Lo faccio perché tutti lo fanno? No, lo faccio per una cosa mirata, perché un uomo e una donna dovrebbero sempre amarci e fare tutto per amore. Quello sinceramente, sempre per amore, non solo per piacere, ma l'importanza di mettere al mondo un altro figlio, un essere vivente, che so io cosa diventerà questo qua. Credete che il padre e la madre di, mettiamo un nome, Einstein, un grande di questo mondo, avessero pensato quando si sono uniti per avere il figlio che sarebbe diventato quello che è diventato? Il papà e la mamma di San Francesco d'Assisi, credete che sapessero che dopo questo loro figlio sarebbe diventato che è il gran santo che è diventato? No. Il marito e moglie lo fanno per amore, per avere dei figli, giustamente, la cosa. Perché ha inventato un sacramento così grande che si chiama matrimonio? Perché? Proprio perché l'uomo e la donna si uniscono a avere dei figli con la sua benedizione, con la sua grazia. Perché fuori del matrimonio, del sacramento, la benedizione di Dio. Dio lo stesso crea l'anima, perché quando le condizioni fisiche sono come devono essere, e lui lo sa, lui si è impegnato a creare un'anima, però le conseguenze a volte va a finire bene, perché poi si combattono tutti e si salvano l'anima, perché basta leggere la storia quante, ma è importantissimo. Mi ricordo che da ragazzi, sapete com'è, i ragazzi parlano di certi argomenti così, e le mie compagne, mi ricordo, mi hanno detto, parlavano del matrimonio così, e a un certo momento uno dice, oh, per carità, basta, perché questi sono discorsi cattivi. Io sono saltata alta, ma non perché sia stata io, è il Signore che me l'ha fatto fare, ma loro sapevano che io ero guidata dal Signore. Ho detto, perché sono argomenti cattivi? Credi che la paternità e la maternità siano una cosa cattiva? È la cosa più buona, perché crea altre creature, dà a Dio il potere di creare altre anime di altre persone, e poi il disegno di Dio è che si salvino e che vadano a godere il paradiso. Perché nessuno di noi qua è qua per caso, sapete? Nessuna. Anche se i vostri genitori, i nostri genitori, supponiamo, ci hanno messo al mondo in un momento buono, cattivo, non so cosa. Però Dio sapeva. Dio che ha creato l'anima nostra, sapeva benissimo tutto. Se ha creato l'anima, vuol dire che si fidava, aveva fiducia, che noi l'anima la salvassimo. E se voi siete qua seduti a ascoltare chi vi trasmette la verità, perché io ho solo questo compito di trasmettere la verità. Perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Non dimenticatelo mai. È solo Lui che è la via, la verità e la vita. Solo Gesù. Volete conoscere la verità? Aprite il Vangelo. Aprite il Vangelo. Là c'è la verità. Là è quello che Gesù ha detto. Io ve la trasmetto. Perché mi ha dato questo compito di trasmettere la verità. Proprio è il mio compito, sapete, nella vita, trasmettere la verità. Ma è Lui la verità. Mica sono io. Io ve la trasmetto solo. C'ha a valore. Vai a sederti, bambina, grazie. Va, brava. Vedete, ha merito il filo. Questo qua, che trasmette. No. Automatico. Invece noi, se trasmettiamo, abbiamo merito. Perché? Perché aderiamo alla volontà di Dio. La definizione, io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù, vero? Sono parole sue. La via, la verità e la vita. La via di che cosa? La via per andare in paradiso, per salvarci l'anima. Vi par poco? Nessuno si salva lì fuori di se non interviene Gesù, sapete? Nessuno, nessuno. Noi da soli non possiamo salvarci. Ci salviamo perché? Perché abbiamo i sacramenti, vero? Tutti noi abbiamo ricevuto i sacramenti, tutti. E guardate che è un dono grandissimo, che non basterà tutta l'eternità a ringraziarlo di questo dono dei sacramenti. Mi spiace perché i sacerdoti dovrebbero dare più spiegazioni, predicare di più la grandezza, la potenza, la grazia che sono i sacramenti. E difatti i sacerdoti più santi, quelli che sono più vicini al cuore di Gesù, la trasmettono, la prima cosa che fanno, trasmettono questo. Loro sono strumenti nelle mani di Dio per trasmettere la verità, per trasmettere Dio, per dare i sacramenti. È vero che qualche sacramento lo possiamo dare anche noi, cioè solo il battesimo. Perché se noi vediamo che un nostro figlio, un bambino, non so che cosa, corre il pericolo di morire, possiamo battezzarlo anche noi. Possiamo battezzarlo se non è battezzato. Se è battezzato, non è una cosa. Ma tolto questa cosa, noi i sacramenti non li possiamo dare. Ha creato il sacerdozio, che sarebbe la sua longa manus, diciamo, per darci proprio questi grandi mezzi di salvezza, che sono i sacramenti. La definizione del catechismo, gli sacramenti sono segni efficaci della grazia dati dal Signore per salvarci. È vero? Ve lo ricordate, il grande e santo catechismo di San Pio X? Se ogni tanto vi viene sotto mano, o se avete dei dubbi, o se dite come devo comportarmi qua, guardatelo, perché c'è la parte dottrinale, e c'è la parte pratica di cosa dobbiamo fare, dei comandamenti di Dio, delle virtù. Tutto c'è nel catechismo. Per niente lo chiamiamo il catechismo di San Pio X, che è proprio un santo papa che l'ha fatto. E sono le verità essenziali della nostra vita. dei dubbi, prima di andare in cerca qualcuno che ti dirà guarda il catechismo, abbiate tutti in casa il catechismo e cominciate a insegnarlo da bambini a memoria, perché loro non sanno leggere i bambini, però lo capiscono perfettamente, perché sono vicini all'origine i bambini, e l'origine è Dio, no? È Dio che crea l'anima di ogni bambino, perché sennò voi non potreste avere figlioli se lui non creasse l'anima. E l'anima è destinata a vivere secondo la sua legge qui e goderlo poi per tutta l'eternità. Ognuno di noi è destinato a questo, vivere qua secondo la sua legge. E la sua legge è la cosa migliore che possiamo fare a questo mondo. Non è una catena, non è un peso, non è una restrizione, come ci vorrebbe il demonio che noi ci pensassimo e lo credessimo. È la salvezza. Sentite, se siamo là che stiamo annegando e uno ci butta un salvagente, ci salviamo, se no anneghiamo. I comandamenti di Dio sono un salvagente, perché l'uomo, pur creato da Dio, si era allontanato, perché il demonio aveva fatto quello che aveva fatto, si era allontanato da Dio, non sapeva più che cosa fare per ritornare a Dio. E il Signore, che è tanto buono, che ci vuole tanto bene, che non ci ha creato per essere dannati, ci ha creato perché ci salviamo, perché lo godiamo per tutta l'eternità. Perché vedete, non abbiamo sic manente mansione, dice la Sacra Scrittura. Non abbiamo qui una dimora eterna. O prima o dopo moriremo tutti, io magari prima di voi perché sono più vecchia, ma non sappiamo. La nostra meta, la morte, non è una cosa brutta, è un passaggio da questa vita, grama, delle volte faticosa, magari con malattie, con dispiaceri, con tutto quello che viene. Se siamo in grazia di Dio, è una vita molto migliore dove non c'è più sofferenza. Lo pensate in paradiso. Non avremo più né mal di testa, né mal di denti, né mal di stomaco, nessun male. Non avremo più dispiaceri della famiglia, di questo che non fa bene e dell'altro. Perché siamo tutti destinati a godere Dio. E Dio è la perfezione totale che ci vuole felici totalmente. In paradiso non esisteranno più dispiaceri. Qualcuno mi ha detto, ma se io vedo i miei figli che non fanno bene, che si... Ma non avrai dolore. Perché? Perché pregherai. Pregherai per i tuoi figli, ma tu godrai eternamente la felicità totale. E quando dico felicità totale, vuol dire la piena felicità dell'intelletto. Cioè capiremo tutto. Ci daremo la spiegazione di tutto. Non ci saranno più incognite. Sarà tutto rivelato così come un libro aperto, chiaro, tondo, capiremo tutta la grazia di Dio, capiremo tutto il lavoro che il Signore ha fatto per salvarci l'anima, per farci godere, per farci arrivare in paradiso. Pensate, il paradiso è il godimento di ogni bene senza alcun male, questa è la definizione della dottrina, vero? Il primo bene è quello dell'intelletto, perché il Signore non ci ha creato bestie senza intelletto. Le bestie no, poverette, cosa volete? Non hanno mica un'anima immortale le bestie, perché non sanno neanche pensare, anche se sono a volte tanto amabili, tanto piacevoli, non pensano, non ragionano, ma noi no, abbiamo l'intelligenza. E vicino all'intelligenza c'è, cioè, che appunto derivato dall'intelligenza ci ha dato la volontà. Eccola là. Noi andremo in paradiso se vogliamo, disgraziatamente andiamo all'inferno se vogliamo. Tutto dipende dalla nostra volontà, perché il Signore ci ha creati liberi, ci ha creati con l'intelligenza e la volontà, queste due grandi doti dell'anima. Prima intelligenza, perché io non posso volere quello che non conosco. No, non posso, se non conosco come faccio a volerlo? È giusto? Ma voi tutti sapete che esiste il paradiso. Lo conoscete? Non l'avete visto magari, ma l'avete sentito predicare? Avete sentito Gesù che ve l'ha detto? Gesù il figlio di Dio? Ci sono tanti testimoni che esiste il paradiso, vero? Tra i quali anche quella che vi parla adesso. È testimoni che il paradiso esiste. Perché mi ha mandato a trasmettere la verità? Perché prima me l'ha mostrata. Come farei io a trasmettere la verità se non la conoscessi? E se non l'avessi vista? E se non l'avessi toccata con mano? Io non oserei trasmettervi una cosa di cui non sono sicura. Ma di quello che sono proprio sicura, che ho toccato con mano che c'è, perché non la devo trasmettere? Perché non devo dirvi, guardate, che ci aspetta un'eternità di una felicità che neanche pensiamo quanto sia grande quella felicità? Perché nella visione di Dio e nel godimento di Dio abbiamo la totale soddisfazione di tutti i nostri sensi, di tutti i nostri desideri, di tutto quello che possiamo godere a questo mondo. In Dio c'è tutto questo. Ora mi direte, devo credere perché non lo provo. E certo, c'è la fede, questa grande virtù che si chiama fede. E a chi devo credere? Prima di tutto devo credere a Dio. E abbiamo la parola di Dio nel Vangelo. Il figlio di Dio, Gesù, ha voluto discendere dal cielo, incarnarsi come un semplice bambino, umanamente. Ha voluto venire qua su questa terra. Ci è rimasto 33 anni circa, per poi morire ucciso, vero? In quella maniera che l'hanno ucciso. Perché? Per amore nostro. Per salvarci. Perché il peccato di Adamo ed Eva era così grave, che solo un Dio poteva ripararlo. Potevano essere santi tutti, potevano avere una caterva di profeti, di santi, ma se non ci fosse stato l'amore di Dio che ha sacrificato suo figlio per noi, non saremmo mai andati in paradiso. Le porte del paradiso erano chiuse. Chi le ha aperte? Gesù, con la sua vita, con la sua incarnazione, passione e morte. Lo diciamo, lo conosciamo, abbiamo studiato il catechismo, ma non ci pensiamo abbastanza. Perché vedete, sapere le cose, ma non pensarci sopra, bisogna rifletterci sopra. Perché io posso essere sicuro che c'è il paradiso e andarci? Perché lo voglio. Io so che è il figlio di Dio che mi ha rivelato questo. E Dio non può ingannarmi, perché non sarebbe più Dio. Quando voi leggete il Vangelo, credete a quello che leggete, perché è Dio che l'ha rivelato. È proprio parola di Dio viva, vera. Non c'è un lettere del tutto il Vangelo che sia inventato da nessuno. Ora io sono sicura, matematicamente sicura, che il Vangelo è opera di Dio. È stato dettato da Lui, parla della sua vita, di quello che dobbiamo fare noi, tutto. Il Vangelo. Nel Vangelo c'è tutta la verità. Dopo, le sante persone destinate da Dio a spiegarci il Vangelo, a rendercelo più facile, a dirci in pratica che cosa dobbiamo fare. E mettete un San Pio X, quello che noi chiamiamo il catechismo di San Pio X. Mamma mia, ma sapete che paradiso alto che ha quel Papa? Ma sapete che gloria che ha quel Papa? Perché ci ha sminuzzato la verità del Vangelo, ce l'ha resa pratica la verità del Vangelo. E noi abbiamo tutto in mano per salvarci, abbiamo tutto in mano per prepararci una eternità felice. Ma basta, dobbiamo patire abbastanza questo mondo, volete patire anche tutta l'eternità? Io quei poveretti che non sanno queste cose, che non so, che inesorabilmente, se non sanno niente, non conoscono, ma è un po' colpa loro, perché Signore a tutti dà la grazia di salvarsi, ma uno l'accetta e uno non l'accetta, uno benedice il Signore e uno lo bestemmia, uno vive come vuole il Signore e l'altro invece fa quello che vuole Satana. Perché Satana esiste, figlioli cari, esiste. Il demonio c'è. Chi è il demonio? È l'angelo ribelle. Anche gli angeli sono stati sottoposti a una prova, perché erano persone, esseri, più che persone, scusate, esseri intelligentissimi, che potevano conoscere bene il bene e il male, avevano una volontà propria. E allora? O hanno detto di sì o hanno detto di no. Non sappiamo bene qual è la prova che Dio ha dato agli angeli, ma tanti santi ci hanno trasmesso questo, che Dio ha mostrato loro la incarnazione di Cristo, perché Dio Padre sapeva benissimo che suo figlio, il figlio, si sarebbe incarnato, sarebbe diventato uomo e ci avrebbe salvato. Perché sapeva già tutto dal principio, Dio ha sempre saputo tutto. Vi domanderete, ma allora perché ci ha creati? Sapeva che avrebbe sacrificato suo figlio? Per amore. Perché ci amava talmente, da dare suo figlio in sacrificio per salvarci. Pensate quanto ci ama il Padre. Guardate che ce ne vuole, sapete, di amore. E tutto questo l'ha fatto per amore nostro. Poteva anche fare a meno di crearci, sapete. Era libero il Signore. Poteva scegliere la non creazione. No, Signore, ha voluto la creazione. Perché? Perché ci fossero tante anime. Tante che avrebbero vissuto secondo la sua legge e sarebbero andati in paradiso a lodarlo per tutta l'eternità. Per questo, sapete, ci ha creato il Signore, perché ci fossero miliardi di anime che in paradiso lo lodavano. Però è corso il pericolo, lo sapevo benissimo, Dio sapeva tutto, sapeva. Però ha voluto questo, di affidare la felicità eterna alla nostra libera volontà. Se si creava animali, non avevamo la libertà, non avevamo l'intelletto, non potevamo scegliere. Prima ha creato i puri spiriti, che sono gli angeli, e anche a loro ha lasciato la libertà di dire di sì o di dire di no, di credere o di non credere. E ci sono stati quelli che hanno creduto e sono angeli per tutta l'eternità. E quelli che non hanno voluto credere sono demoni per tutta l'eternità. È così. Mi direte, che gusto ha il Signore? Certo che ha questo gusto di creare delle persone intelligenti, degli esseri intelligenti, perché non sono persone degli angeli, sono esseri intelligenti, che possono adorarlo e lodarlo intelligentemente. Non per forza di cose. È un mistero, dopo in paradiso, capite, tutti questi misteri qua, li conosceremo tutti, che bello il paradiso, conosceremo tutto, che bello, conosceremo il perché delle cose che sono avvenute, conosceremo le persone che hanno cooperato a questo e questo, tutto conosceremo. Cominciando da Adamo ed Eva, conosceremo anche loro. E non li prenderemo per collo dire disgraziati perché ci sono venuti un sacco di mali. No, perché dopo vediamo Gesù in paradiso e diciamo tu ci hai salvati, tu hai rimediato a tutto il male che ci ha fatto nella disobbedienza Adamo ed Eva e ci hai dato la possibilità di salvarci. Tutta l'eternità, io dico sempre al Signore, tutta l'eternità, Signore, non basterà a ringraziarti, perché è Lui che ci salva, sapete? È Lui che ha inventato il battesimo, è Lui che ha inventato i sacramenti, è Lui che ha inventato il sacerdozio, tutte le cose buone che ci sono le ha inventate Lui. Allora noi che cosa facciamo? Come le adoperiamo? Ci ha creati liberi. Io non mi stancherò mai di ricordarvi questo. Noi siamo liberi. Abbiamo un'intelligenza, chi più chi meno, ma tutti l'abbiamo. Qui non c'è nessuno di scemo, nessuno di quelli che non hanno intelligenza. Quelli sono come gli animali, se sono battezzati vanno in paradiso diritti come i neonati, perché non hanno la possibilità di peccare, ma noi, grazie a Dio, siete qua, vuol dire che avete tutti un'intelligenza, tutti la capacità di capire, di conoscere, tutti, e questa capacità di capire e di conoscere va adoperata prima di tutto per metterci a posto la vita eterna, non per fare un lavoro, questo mestiere, questo lavoro intellettuale o non pratico, non per bellissima cosa formarci una famiglia e mettere al mondo altre creature che lodino il Signore, che amino il Signore, per carità, bellissime cose, ma prima di tutto dobbiamo questo, salvarci l'anima. Don Bosco, mamma mia Don Bosco, come l'aveva sempre davanti questo. E persuadere i ragazzi quando facevano qualcosa che non andava, lui non li sgridava, li ragionava e diceva questo: guarda, hai in mano la tua salvezza e la tua perdizione, che cosa scegli, figliolo? Con amore, sempre con amore, perché anche la correzione va fatta con amore, sempre. Se voi avete figli, avete nipoti, avete così, fanno, ogni tanto sbagliano, no? Se voi li prendete e invece di dare uno scappaccione o di gridare, eccetera, li ragionate. Don Bosco, da Maria Auxiliatrice, però per sempre il Signore che fa le cose, ha scritto il metodo preventivo, che è fondato su tre cose: ragione, religione e amorevolezza. Io sono salesiana, perciò le so a memoria queste cose. La prima cosa che ci hanno insegnato, con i ragazzi bisogna ragionarli. Quando sbagliano, è inutile dare uno scappaccione e gridare e poi non sanno neanche perché hanno sbagliato. Dite ai ragazzi: guarda figliolo, hai sbagliato per questo e questo motivo. In questo momento avresti dovuto agire così invece che colà. Ti costa, ma domani te ne è un bene da questo. Allora imparano. Perché ho provato anch'io prendere i grandi scapaccioni e dire: ma perché? Non so neanche perché. E poi ci si guardavamo noi e dicevamo: perché i nervi? Ma mi spiego. E cosa credete che i vostri figli o i nipoti, fate la pesca. Se agite così non fate lo stesso ragionamento che facevamo noi. E oggi i nervi girano alla larga, dicevamo, no? Se invece dici no, guarda, invece che lasciarsi andare i nervi, hai sbagliato per questo e questo e questo motivo, avresti dovuto fare così, la prossima volta cerca di fare così. Il ragazzo rimane là stupito e mi dice, oh mamma, è vero, non ci avevo pensato, ma è molto più efficace, perché a volte, mi ricordo anch'io, prendevo discapazioni ma non sapevo neanche perché. E dopo dicevo, chissà perché, ma avrò avuto i nervi, diceva, vero? I ragazzi dicono, i nervi. Quando dopo avevamo imparato il latino, sapete cosa dicevamo? Cave canem, che vuol dire attenti a cane, in latino. Perché se uno non ragiona, ed è facile noi adulti a volte che avevamo, magari ci è andata male una cosa, magari non stiamo bene, magari così abbiamo i nervi, vero? Diciamo, allora con chi ci sfoghiamo? Col primo che capita sotto. È vero o non è vero? È umano questo, guardate. Questo il Signore me lo fa dire, perché? Perché ci diamo conto che certe cose bisogna che le cambiamo. Bisogna che non ci diamo mai in mano i nervi, mai in mano nervoso. Se siamo nervosi, perché questo succede, allora andiamo a fare un giretto, facciamo qualche cosa, ascoltiamo, prendiamo una camomilla, quello che volete, ma non sfogare i nervi sugli altri, perché non si ottiene niente. E i ragazzi, sapete che hanno un sesto senso su questo, capiscono benissimo se l'avete fatto per amore di loro o se l'avete fatto solo perché avevate idea. E l'abbiamo provati tutti, è vero, ditemi la verità, se non l'abbiamo provati tutti queste cose. Allora cerchiamo di non sbagliare più, cerchiamo di essere sempre calmi, tranquilli, e lo so che bisogna avere dominio su se stesso, ed è una cosa necessaria, noi adulti poi in modo particolare. Non è facile sapere dominare se stessi, non è facile. Non è che ci venga naturale dominare se stessi, anzi ci viene la voglia di sfogarci. Invece bisogna che diciamo no, bisogna che diciamo io non sono una bestia che perché ai 5 minuti si sfoga, no. Non ce la faccio, mi isolo, prego. Sapete quanto vale dire anche 3 sole Ave Marie? E sono tanto nervoso che vedo che non sono più padrona di me stessa. Mi isolo, un momento, vado in camera, prego. La preghiera è utile a tutti. Ricordatevi la preghiera. Perché non pregate solo quando andate in chiesa, che siete già disposti e siete in un luogo sacro, eccetera eccetera. Viene facile pregare in chiesa, no? E a casa? Si può pregare anche a casa, sapete? Le preghiere del mattino le diciamo in casa, no? Non le diciamo mica fuori. Anche per la strada non importa. Raccomandarci al Signore sempre. Perché la preghiera non è solo dire Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria e tutte le altre, l'angelo di Dio. La preghiera vuol dire parlare col Signore. Senti Signore, oggi io ho i nervi che sono tesi come le corde del violino, vero? Perché ci sono delle giornate così, capitano a tutti. Aiutami prima di tutto a distenderli, aiutami prima di tutto a non mancare di carità con nessuno, aiutami a calmarmi. E se ho bisogno prendo anche una tazza di camomilla, ma che calmiamoci, è giusto? Perché va bene ricorrere anche le cose materiali, se il Signore ce le ha date, ricordiamo. Uno ha un dolore acuto, prendo un calmante, non è mica detto che lo devo sopportare, perché allora io ho un gran mal di testa e sono rabbiosa con tutti, beh, prendi una cosa contro il mal di testa e sii buona con tutti. Bisogna anche aiutarci, perché il Signore questo lo vuole, lo vuole. Oggi per esempio sono molto agitata, allora non vado dove mi saltano ancora di più i nervi, o dico una preghiera da sola, prendo una camomilla, prendo un calmante, prendo, abbiamo tante cose. Adesso non ci manca niente, è vero o non è vero? Ci manca niente. A volte basta anche un'aspirina, un Veramon, quello che volete. Perché se uno ha, io ho provato anch'io, perché se uno ha tanto male, per esempio ha tanto mal di testa, è irritabile, gli dà fastidio tutto. Prendiamo qualcosa contro il mal di testa ed è risolto. Non schiavizzare gli altri perché io ho mal di testa. Ecco cosa voleva dire il Signore. E anche quella è carità, sapete? Perché io ho il dovere sacrosanto di essere buona con tutti, di essere gentile con tutti. Ed essere buona non vuol dire essere debole. Perché se ho dei figli, dei nipoti che sbagliano, devo dire loro, guardate che questo è sbagliato. Ho il dovere sacrosanto, ma non occorre mica dare 4 scapaccioni per quello. No, ragioniamone. Don Bosco ci ha lasciato detto, ci ha lasciato proprio nella sua storia. Ragione, religione e amorevolezza. Questo è il cosiddetto sistema preventivo, va bene? Quello che ci ha lasciato Don Bosco, e a Don Bosco l'ha suggerito Maria Auxiliatrice. Ragione prima di tutto, perché prima di tutto siamo uomini e donne, e prima di tutto abbiamo tutti un cervello, perché se siamo senza cervello siamo in un ricovero, no? E non siamo in mezzo alle persone. Allora, prima di tutto, fermiamoci. Non diamo adito ai nostri nervi di fare quello che non dovrebbero fare. Ragioniamo. Ragioniamo. Siamo tutte persone intelligenti. Tutte persone che hanno un cervello e possono ragionare. Allora, prima di tutto, anche quei bambini, sapete, anche quei bambini questo. Un bambino ha fatto quello che non dovrebbe fare, che non avrebbe dovuto fare. Allora prendiamolo con le buone. Portiamolo là e diciamo, guarda, ti sembra di aver fatto bene? Guarda le conseguenze di quello che hai fatto. Non sono buone. Tu hai sbagliato. Chiedi perdono a Gesù, che un'altra volta non lo fare più. Secondo l'età che hanno, facciamo un discorso di questo genere. Se sono adulti poi meglio ancora, no? Sbagliare, è umano sbagliare. Chi è che non sbaglia in questo mondo? Chi è che non sbaglia? Tutti sbagliamo. Ma quando abbiamo capito che aveva sbagliato, riconosciamo il nostro sbaglio. Non essere così superbi, così essere testardi, di dire no, ho fatto bene, anche se ho sbagliato ho fatto bene. No, hai fatto male. Hai fatto male, hai sbagliato. Prima di tutto chiedi perdono al Signore. Prima di tutto. E dopo cerca di aggiustare la cosa. È doveroso, sapete? Perché anche quei bambini, abbiamo un nervoso di quelli numero uno, vengono là, ci importunano, diamo un ceffone. Mi ricordo di averlo preso anch'io e di aver guardato... C'è stata una volta, mi ricordo, mi è rimasto impresso questo. Si vede che era successo qualcosa, difatti dopo me l'ha detto. Vado là, chiedo una cosa, pam, un ceffone. Ma io, da mia mamma questo, io che conoscevo mia mamma, mi sono messa a ridere. E ho detto, mamma, si può sapere che cosa hai di nervoso che ti irrita così? Hai ragione, perché magari tuo fratello ha fatto quella. Io sono mio fratello, no. Allora anche con mia mamma si faceva una risata insieme, la capiva perfettamente, diceva, ma sì, a volte è il nervoso che ci fa agire anche senza pensare, è vero o non è vero, succede, però bisogna capirlo anche, però bisogna cercare di non sbagliare più, di non lasciarci prendere dai nervi cosiddetti, dell'irritazione, è sempre negativa l'irritazione, se poi è tanto forte che non riusciamo a vincerla, prendiamo la porta e via, fuori, andiamo per un'altra stanza, andiamo fuori, facciamo un giro, facciamo una passeggiata e dobbiamo ricorrere a qualsiasi cosa pur di non sbagliare, perché poi i nostri ragazzi, i nostri figli le capiscono le cose, sapete, io me le ricordo, le capivo se era nervoso o se veramente avevo sbagliato, perché era molto più efficace dirmi no, guarda, hai fatto male per questo e questo e questo motivo, allora era un insegnamento, allora capivo di non doverlo più fare. Ma se prendo un greccefone e dopo non so neanche perché, che cosa rimediato mi dovete dire? E noi siamo soggetti anche a questo grande male che si chiama ira, l'ira. Ci sono delle persone che più o meno si lasciano possedere da questo, ma tutti l'abbiamo l'ira, tutti ce l'abbiamo, vero? Anche quando non dovremmo arrabbiarci, e sarebbe molto più logico ragionare. Vedete, sono questi insegnamenti pratici che il Signore vi dà, vi ricorda, perché li sapete, sono sicura che li sapete, ma ve li ricorda in questo momento, è perché l'ha voluto il Signore, perché io non mi ero mica preparata a dire queste cose, sapete. Io mi ero preparata solo a leggere qui il brano delle... Alcuni insegnamenti di Gesù. Un giorno disse ai suoi discepoli: è inevitabile che succedano scandali, però guai a colui che li provoca. Beh, scandali sono di tanti generi, sapete, non solo contro il quarto comandamento o il sesto comandamento di l'immoralità, scandali. Se io faccio qualcosa davanti ad altre persone in modo che loro possono pensare male e possono peggio ancora imitarmi, è uno scandalo. È uno scandalo. È meglio per lui che gli sia pesa al collo una grossa pietra e sia gettato in mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Ma adesso ragioniamo. In che società viviamo? Ditemi in che società viviamo. È buona la nostra società? Cosa dite voi? Quello che si insegnano quelli che sono a capo, in alto loco, è buono? Ditemi. Ecco, bisogna che apriamo gli occhi anche a questo, sapete? Perché i nostri figli, i nostri nipoti, vivono in questo momento. Sentono quello che sentono, capite? E allora bisogna che noi insegniamo, bisogna che diciamo: vedi, quello ha detto così ma non va bene. Controllate quello che sentono alla televisione, controllate quello che sentono a scuola, ma non per sgridarli, per ragionare. Ecco, vedete, il sistema di preventivo, quello che la Madonna ha insegnato a Don Bosco, è ragione, religione e amorevolezza. Prima di tutto è ragione, perché noi prima di essere ancora cristiani siamo uomini, dopo ci è venuto il battesimo, dopo c'è l'insegnamento della Chiesa, dopo ci sono i comandamenti, ma prima di tutto siamo uomini allo stato grado poi. E l'uomo è uomo perché ha un'intelligenza e una volontà, se no sarebbe una bestia. Se non abbiamo l'intelligenza che lavora e se non abbiamo la volontà che lavora, siamo come le bestie. Quando noi siamo ottenebrati nella ragione e non capiamo quello che è, siamo bestie. E difatti si dice che bestia di uomo o che bestia di donna, vero? Quando non ragiona. E dietro la ragione c'è la volontà di fare o il bene o il male. Siamo liberi di fare il bene o il male. Allora, qua dice, è inevitabile che succedano scandali, però guai a colui che li provoca. E sapete qual è lo scandalo? Quando il peccato è talmente aperto che lo vedono anche gli altri, e diamo scandalo. Invitiamo gli altri a fare male come abbiamo fatto noi. È meglio per lui che gli si appesa al collo una grossa pietra e si è gettato in mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. A me viene sempre in mente questo quando vado in giro e vedo certi titoli di film, certi libri, certe cose. Cercate in casa vostra che non ci sia mai lo scandalo. Cominciate in casa vostra. E poi, quello che una volta si diceva ai ragazzi quando erano grandi, che sembrava che... Adesso bisogna dirlo ai piccoli. Perché sono nell'occasione, poveri bambini, ancora piccoli, sono nell'occasione di fare dei peccati gravi, di imparare il male. Perché se non c'è nessuno che lo dice, perché è troppo piccolo non capisce, non è vero niente, capiscono, e come che capiscono? Come capiscono? Non aspettate che siano grandi per dire quello che devono fare e non devono fare. Insegnate ai bambini, ai piccoli. Anche se hanno un anno e magari tirano i capelli a un altro bambino, dire no, non lo devi fare. Se io ti do uno schiaffo, allora capiscono, sai. Guardate che i bambini capiscono più di quello che noi crediamo. Perché hanno un'intelligenza adesso, sono molto svegli i bambini, è vero o non è vero? Guardate cosa non capiscono. E bisogna insegnare il bene da piccoli. È meglio che lui gli sia appesa al collo una grossa pietra e sia gettato in mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Pensate a quelli che fanno certe figure, certe cose, certi film, certe cose. Pensate. Guardatevene bene, dice Gesù, guardatevene bene. E se, disgraziatamente, anche senza volerlo, questi vostri figli, questi vostri nipoti, vedono qualcosa che non va, non negatelo, spiegatelo bene, vedi, questo è un peccato, questo non si deve fare, perché questo, 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 questo? Perché hanno bisogno di spiegazione. Don Bosco, che è stato istruito dalla Madonna, ha messo come base del nostro sistema preventivo, del nostro modo di insegnare, del nostro modo, ragione, religione e amorevolezza. Prima di tutto ragione, perché noi siamo uomini con una intelligenza, ma anche i bambini capiscono. Se voi dite, per esempio, uno ha dato un pugno a un altro, e dici, senti, se uno ti dà un pugno, ti piace? E loro dicono no. E allora tu non devi fare agli altri quello che non piace, neanche a te. Lo capiscono subito, anche a 2 anni. Anche a 2 anni. Non occorre dare uno scapaccione per questo e dire, perché a volte si prendono di scapaccioni, io me lo ricordo, e non sapevo neanche dire il perché. E ci si guardavano i fratelli e dicevano, boh, perché? Ma che i nervi? Dicevano. Beh, sentite, non è una spiegazione logica, ma è, se io ricevo uno scapaccione devo sapere perché ho sbagliato. Se tuo fratello ti offende, tu rimproveralo, giusto? Perché non è giusto. Ma se poi si pente, perdonagli. Questa è Sacra Scrittura. Questo è il Vangelo. E se anche ti offende 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno torna da te a chiederti perdono, tu perdonalo. Questo è San Luca, il Vangelo di Luca. Vedete, bisognerebbe proprio che noi prendessimo questi Vangeli, questa Sacra Scrittura, anche un poco, e facessimo un esame di coscienza. Facessimo un esame. Non tutto, non tanto. Oggi guardo solo quello. Io sono una che sono padrona dei miei nervi. O se mi lascio andare. Eccolo là. Perché dice, se un tuo fratello ti offende, tu riprovalo. Ma se poi si pente, perdonagli. E se anche ti offende 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno torna da te a chiederti perdono, tu perdona.
Se il perdono non te lo chiede, se il perdono non te lo chiede e continua a offenderti,
allora bisogna con bontà fargli capire che sbaglia, ma con bontà, con tanto amore, non con la rabbia, non con parolacce, non dicendo sei scemo, sei cretino e avanti così. Guarda, tu vieni qua, hai fatto questo e questo e questo. Mi hai offeso, mi hai dato un dispiacere. Sei contento di quello che hai fatto? Ragionarlo. Don Bosco, la Madonna aveva dettato a Don Bosco ragione, religione e amorevolezza. Perché le volte sbagliano senza sapere di sbagliare i ragazzi, per istinto, per cosa. Facciamoli ragionare, invece che dargli un altro ceffone, diciamogli, guarda, ti sembra di aver fatto bene, tu adesso mi hai offeso, tu adesso hai detto questo, se un altro ti dicesse questo saresti contenta? E ti pare che la cosa sia così grave? Ragioniamolo, ragione, religione e amorevolezza. E se anche tu avessi 100% di ragioni, il Signore ci ha detto perdonateci e vi sarà perdonato. Tu non hai proprio niente da farti perdonare al Signore. E allora tu perdona quell'altro. E allora il Signore perdonerà te anche a tante altre cose. Ma bisogna ragionare. Noi non abbiamo da trattare con degli asini, con dei muli, con dei cani, con delle bestie. Abbiamo delle persone davanti. E anche se piccoli, hanno un'intelligenza, hanno la capacità di ragionare. Ora, se nessuno glielo spiega il perché non devono fare certe cose, allora dopo capiscono, sbaglieranno ancora, però dopo capiscono che quello è un errore e si pentono. Ma certe volte, io mi ricordo, anch'io, ho preso dei scapaccioni, pam, uno scappo. E mi dicevo, perché santo? Non capivo il perché. Non capivo dove avevo sbagliato, non capivo perché avevo preso quello scappaccione. E che cosa serviva quello scappaccione per me? Per irritarmi e basta. Bisogna dire, invece che bevare le mani, spiegargli perché. Guarda, questo è male per questo e questo e questo motivo. Ragione, religione e amorevolezza. E dice il Signore, se un tuo fratello ti offende, tu riproveralo. Ma se poi si pente, perdonagli. E se anche ti offende 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno torna da te a chiederti perdono, tu perdona. Queste cose sono dette da Gesù, non da uno qualunque. Non da uno che passa per la strada, che si sogna di dirmi queste cose. Questo è Gesù, il figlio di Dio, quello che mi giudicherà. Quello che mi darà il premio o il castigo eterno. Quello di cui ho bisogno, perché senza l'aiuto di Dio non faccio niente. Ora, se io mi dimentico queste cose, ogni tanto le leggo e mi ritornano in mente. E difatti, vedete, gli apostoli cosa dicono dopo? Signore, aumenta la nostra fede. Capivano di aver poca fede, capivano di non aver capito la verità. E il Signore rispose: se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a questo gesso: togliti le radici da questo terreno e vai a piantarti nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Quante volte ci ho pensato a questo detto? Ne abbiamo poca di fede, sapete? Davvero che ne abbiamo poca di fede. Ma prima di tutto, abbiamo fiducia totale nella potenza di Dio, perché Dio vuole che noi ci salviamo. Dio vuole questo. Ha creato il paradiso apposta. Vuole che noi ci salviamo e andiamo a goderlo per tutta l'eternità. Questa è la volontà di Dio. Allora diciamo: senti Signore, io sono fragile, io sono debole, io a volte non ho la forza. Non è che voglia proprio, Signore, offenderti, ma alle volte cado. Io ti chiedo perdono, ma fammi questa grazia di farmi capire prima di cadere, di farmi fermare prima. Perché se tu non mi aiuti in questo, io non ce la faccio. Non riesco a vincere me stessa. Non riesco a stare calma quando dovrei star calma e invece mi irrita cosa. Fammi venire in mente che devo star calma al momento giusto. Beh, credete che il Signore non vi ascolti se dite questa preghiera? Se vi ascolta, e come? Allora un minuto prima che voi scattiate, vi dice: no, stai calmo, non vale la pena. Ecco, perché a volte proprio non vale la pena. Mi ricordo una volta, mio papà aveva un negozio, no, generi alimentari al minuto e all'ingrosso. Io una persona, non so, un contadino, non so cosa, ha offeso mio papà. Era presente gli uomini di negozio, c'erano parecchi uomini che lavoravano, e hanno visto mio papà star zitto e non ribattere niente, anche di fronte a offese non indifferenti. Si sono stupiti perché sapevano che mio papà era un uomo pronto se voleva. Allora l'hanno lasciato andare via. Allora si hanno incuriositi proprio e hanno detto: signor Ugo, dice, ma come ha fatto a tacere di fronte a queste offese? E mio papà si è messo a sorriso e ha detto: voi parlereste con un asino. Se quello non capisce, perché per adirarsi così, per dire quello che ha detto, vuol dire che non capiva neanche quello che diceva, perché era talmente grave. Se quello non capisce quello che dice, cosa volete che faccia? E non ha aperto bocca e non si è difeso. Mio papà, devo dire, aveva una grande grazia, era molto, molto intelligente, molto. E capiva se una persona poteva capire o no. Capiva se una persona era intelligente e poteva ragionare o no. Ha capito che quello in quel momento non ragionava, perché per dire certe fesserie bisogna proprio non ragionare. Allora dicevo: perché devo parlare se non ragiono? Capite? E questo ce l'hanno detto gli uomini del negozio. Ci hanno detto. Allora io ho fatto una riflessione, ho detto: guarda papà, papà è molto intelligente, mio papà. Io pregavo sempre di avere almeno un decimo dell'intelligenza di mio papà, perché era proprio un uomo intelligente. E intelligentemente aveva capito che certe persone non capiscono. Non sono in grado di capire. E allora se uno non capisce, cosa volete? Rompergli la testa, ditemelo. È meglio tacere. È meglio tacere, però bisogna essere capaci di tacere, vero? Perché guardate sempre le persone che avete davanti. Calcolate sempre il grado di intelligenza che una persona ha. quella con la quale parlate. Se un povero ignorante, se un poveretto che non ha intelligenza, è inutile che voi vi arrabbiate. Tanto non capisce niente. Lo capite questo? Non capisce. Voi tacete, prima per amor di Dio, perché... bene. Ma poi dice, ma perché mi devo arrabbiare? Per uno che non capisce. Ditemelo. Vi arrabbiereste davanti a un asino? Vi arrabbiato perché l'asino non ha capito? E se uno ha avuto poca intelligenza di natura sua, non ha mica colpa lui? Non ha mica... Uno non ha merito se è nato con una intelligenza pronta e uno non ha una colpa se non ha un'intelligenza pronta. È come siamo nati. Però dobbiamo santificarci come siamo nati, col grado di intelligenza che il Signore ci ha dato, col grado, sì, quello sì, già dobbiamo farlo proprio. Allora, io sono di fronte a qualcosa che non capisco, perché mi devo arrabbiare? Se non capisco, lascio andare. Perché non vale la pena, capite? Voi vi mettete... Un asino ha fatto quello che non doveva fare. Vi arrabbiate con l'asino. È una bestia, dite. È una bestia, non si può ragionare. Certe persone non hanno proprio il bene dell'intelletto. O il momento di rabbia che hanno. O il momento che magari sono malati e non... Sono tante le ragioni. Ecco che ci conviene sempre essere buoni. Ecco che ci conviene piuttosto tacere, piuttosto subire. Ma cosa volete che importi se una persona anche ci offende? Che me ne tiene? Io sono quel che sono davanti a Dio, no, ne sono né un grado di più, un grado di meno, Ma se io in quel momento penso, Signore, aiutami, cosa devo fare qui? E Lui vi ispira subito quel che dovete fare. Perché è inutile arrabbiarsi con chi non capisce. Ditemi, se uno è scemo, che non capisce, che no, è inutile che mi mettiate a ragionare, non ragiona. Se uno invece è intelligente, ma è cattivo, se vale la pena di prenderlo con le buone, ma sempre con le buone, sempre con carità, sempre tanta carità, perché noi saremo esaminati proprio su questo. Non abbiamo nessun diritto di trattare male nessuno. Nessuno. Abbiamo il diritto di dire le nostre ragioni, abbiamo anzi il dovere di fargli capire che sbaglia, ma sempre con molto rispetto, con molte parole buone, sempre così. Perché sennò cadiamo alla pari di quell'altro. Se quell'altro vi ha insultato, e voi lo insultate, siete alla pari. Ma se uno vi insulta e voi invece state calmi e cercate di ragionarlo, allora sì che siete uomini o donne. E non siete come lui. Siete come lui. Se no, guardate, però la base che cos'è? Il dominare se stessi. Allora io adesso finisco questa catechesi raccomandandovi una cosa. La prima cosa che dovete fare è dominare voi stessi. Il Signore a tutti voi ha dato un'anima e le qualità dell'anima è l'intelligenza e la volontà. Lo sapete questo, no? L'anima è capace di capire ed è capace di volere o non volere. Di questo ci chiede racconto il Signore, non di quello che ci hanno detto gli altri, non dell'opinione che gli altri hanno di noi, no, di quello che facciamo noi, di quello che capiamo noi, di quello che vogliamo essere noi. Allora, io Signore voglio salvarmi l'anima, non ho nessuna voglia, dopo delle pene di questa terra che ne abbiamo sempre un sacco e una sfotta, voglio venire a goderti in paradiso. Allora che cosa devo fare? Perché la mia meta è il paradiso. E paradiso vuol dire godimento eterno, che non finirà mai. Ma sentite, dopo tutte le pene di sta terra. Ecco, bravo. Dopo tutte le pene di questa terra, dopo di tutto quello che dobbiamo patire, che dobbiamo sopportare, ma volete ancora andare all'inferno per tutta l'eternità? Ma chi ce la fa fare? Siamo matti? Siamo matti? E io offro che le pene di questa terra, che saranno di tutti i generi, pene morali, pene fisiche, qualunque cosa, offro al Signore, dico: senti, questa persona mi ha offeso, che cosa devo fare, Signore? Cosa hai fatto tu? Cosa ha fatto Gesù di fronte alle offese? Ditemi, o ha taciuto o ha detto: perché fai questo? Vero? Perché anche nella passione, prima della passione, dice: perché? Ti ho fatto qualche cosa, ma sempre con calma, perché è inutile che io mi arrabbi, è inutile che gli rimandi, mi ha offeso lui, allora io offendo lui. No, lasciamo stare. Chiedete alla persona che vi ha offeso: perché mi hai offeso? Perché hai detto questo? Chiedetegli perché, vedete che quella si riprende subito. E perché in quel momento ero arrabbiata? Beh, adesso non sei più arrabbiata, basta, pace, andiamo. E perdonare. Perdonare, perché il Signore, nel momento del giudizio, ci dirà: non hai perdonato al tuo fratello e io non perdono a te. Sì, noi abbiamo bisogno del perdono del Signore. Perché perfetti non siamo nessuno, vero? Nessuno perfetti. Allora, se abbiamo tanto bisogno del perdono del Signore, perché non perdoniamo noi agli altri? Il Signore in quel momento ci dirà: hai perdonato agli altri, anch'io ti perdono. Eh sì, cari, perché di là dovremmo passare tutti, sapete, il giudizio di Dio. Là non ci scappiamo mica nessuno, nessuno. Tutti dobbiamo rendere conto di quello che abbiamo fatto. Allora ci conviene essere buoni, perdonare, perché così il Signore ci perdonerà. Perché ci dirà: beh, tu hai perdonato quando ti hanno offeso, anch'io ti perdono. Ma se noi non perdoniamo, il Signore ci dirà: non hai perdonato tuo fratello, neanche io non ti perdono. Avremo il giudizio che vogliamo noi. Se noi siamo buoni con gli altri, Gesù sarà buono con noi. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Ero nudo, mi avete vestito. Ero ammalato, mi avete ricoverato. Venite benedetti dal Padre mio. Ma non avevo fame e non mi avete dato da mangiare. E non andate maledetti all'inferno. Perché ricordatevi, qualunque cosa avremo fatto al minimo dei miei fratelli, e queste sono parole sue, qualunque cosa avremo fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Ecco, io è il pensiero che vi lascio oggi, perché siamo vicini a Natale, vero? Bellissima festa del Natale. La Pasqua è più grande del Natale come entità di festa, però il più intimo è il Natale, il più sentito è quello, no? Come faccio a prepararmi bene al Natale? Prepariamoci bene al Natale. Prima di tutto ringraziare il Signore di essere venuto al mondo, di voler nascere per salvarsi. Ringraziamento. Chiederci: Signore, vivo io come vuoi tu. Vivo io come vuoi tu. E credo che tutti lo sappiamo com'è. Signore vorrebbe che vivessimo. Tutti. Nel nostro entourage nel nostro piccolo, nel nostro, nel luogo dove ci ha voluti, con le persone che ha voluto lui. Prima di tutto lui vuole la carità, amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, e amare il prossimo, non come se stessi, come lui ci ha amato. Come ci ha amato Gesù? Finendo sulla croce per salvarci, è vero o non è vero? Il Signore non è che ci chieda di dare la vita per il nostro prossimo, qualche volta chiede anche quello, però di trattarlo bene, però di pensare che nascosto in ogni nostro prossimo c'è Gesù. Se noi tutti pensassimo sempre, quando abbiamo da trattare con una persona, che sia amabile, che sia simpatica, che sia antipatica, che sia quello che volete, però c'è Gesù, io la tratto come tratterei Gesù. Sapete quanto vi aiuta questo? Vi aiuterebbe tantissimo, prima di tutto non mancare di carità, secondo di accettare anche gli inconvenienti che ci sono, perché ci sono, e se quello ci offende, se quello ci dice, beh, in questo momento non capisci queste cose, non capisci che anch'io rappresento Gesù, per Gesù tu sei stato interpretato male, sei stato offeso dagli altri, perché io non devo perdonare? Se lui perfetto, se lui Dio ci perdona, perché io non devo perdonare? Ricordate che non si va in paradiso se non si perdona. Nel Padre nostro cosa si chiama? Padre nostro, perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo i nostri debitori. Allora ci conviene sempre essere buoni con gli altri. Gli altri non sono buoni con noi, pazienza, si arrangeranno loro davanti a Dio. Io non voglio mica sentirmi dire no, ti condanno perché tu non sei stato buono con me. Perché Gesù si nasconde ciascuno dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, delle persone che ci vengono vicine. A me aiuta tantissimo questo, è sempre aiutato tantissimo il pensare che se io tratto come tratto questa persona, tratto Gesù. È sempre stato il motivo per cui ho cercato sempre di trattare bene tutti, perché ho detto c'è nascosto Gesù dentro. Anche se questo non è buono oppure così, non importa niente, io lo tratto come tratterei Gesù. E questo è il pensiero che vi lascio stasera. Noi adesso ci avviamo verso il ricordo di una bellissima festa, vero, il Natale. Vi inviterei una cosa: non lasciatevi prendere solo dalle cose materiali, dai regali, dalle feste, dal cenone, da quello che volete. Bellissime cose, per carità. Niente peccato, perché fare un bel cenone tutti insieme è una cosa bella. Però che non sia l'essenza della festa. L'essenza della festa del Natale è Gesù, figlio di Dio, che si è fatto uno. La riconoscenza verso Dio. Diciamogli grazie, grazie con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le mie forze, Signore, grazie. Se no, senza questo Natale, senza la tua nascita, io andrei all'inferno. E così invece tu mi hai salvato. Prima cosa che dobbiamo fare, ringraziarlo al Signore, ringraziarlo. È avvenuto 2000 anni fa, tanto così, non importa, è attuale, perché ogni santa messa, quel pane si trasforma nel corpo, nel sangue, nell'anima e divinità di nostro Signore Gesù. Ricordiamocelo questo. Quando andiamo a messa, ricordiamoci questo. Dopo la consacrazione, quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, eccetera, guardate che quel pezzo di pane non è più un pezzo di pane. È il corpo di Gesù. E quel corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità. così nel calice, ma il calice lo beve lui, solo il sacerdote, e noi ci dà l'ostia. Quando andiamo a fare la comunione, ricordiamoci che c'è Gesù. Gesù nella sua essenza divina, che si dà a noi come cibo, ma è Lui, è proprio Lui. Certo, chi l'ha visto ve lo può assicurare, ma anche chi non l'ha visto deve vivere di fede. L'uomo giusto vive di fede. Io so, Signore, che in quell'ostia, dopo la consacrazione, non è più pane, sei tu in corpo, sangue, anima e divinità. E se potete, non avete male, dall'elevazione fino alla comunione, state in ginocchio, perché là c'è Gesù davvero sull'altare, non c'è un pezzo di pane. Che i sacerdoti dicono quello che vogliono, lasciate stare, non vi obbligano, non vengono là a dirvi no, mettiti in piedi. Guardate, dobbiamo ripristinare queste belle usanze di una volta. È la fede che se lo dice. Dopo l'elevazione, e c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità su quell'altare. È quel Gesù che ci giudicherà. È quel Gesù che ci formerà la felicità di tutta l'eternità. È il Figlio di Dio. Ma che scherziamo? Ma lo dobbiamo trattare come un pezzo di pane, come una qualsiasi cosa? A me vengono i brividi quando vedo trattare male anche l'ostia. Io sto sempre in ginocchio, vero? Sempre. Nessuno mi ha mai detto, veduto vicino, a dirvi sto in piedi. Nessuno. Faccio quello che voglio. E se qualcuno venisse a dirmelo, io direi, senti, io voglio adorare il mio Dio, sto in ginocchio. Perché là, su quell'altare, quel pezzo di ostia, quel pezzo di pane, non è più pane, è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore. È Lui in persona, quel Gesù che è venuto a Nazareth, che è nato da Maria, quello che ci giudicherà e sarà la nostra felicità eterna. Io mi sento di stare in ginocchio, di adorarlo, perché oltre che essere il mio Salvatore è il mio Dio. E davanti alla divinità la prima cosa che si fa è si inginocchia. Non mi inginocchio davanti a nessuna cosa, ma alla divinità sì. A Dio sì. Se ho male no, per carità, se ho male mi siedo anche, perché mi succede anche di aver male a volte. Ma se sto bene, se posso stare, sto in ginocchio. E nessun prete è venuto vicino a dirmi perché stai in ginocchio? Io non ho trovato uno che me lo dica. Mi lasciano liberi. Mi lasciano liberi. E se qualcuno vi dicesse, voi rispondete perché io adoro il mio Signore che è. Quel pane è diventato il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del mio Dio. E io lo adoro. E chiudete la bocca subito. Vi chiudete, vi potranno dire ma tutti gli altri stanno in piedi, facciano quel che vogliono, io non obbligo mica gli altri a mettersi in ginocchio, mi inginocchio io. Non siate di quelli che fanno quello che fanno gli altri, fate quello che vi pare bene voi davanti a Dio, abbiate il coraggio. A tutti stanno in piedi, ora sto in piedi anch'io, un corno. Tutti stanno in piedi, ma io mi inginocchio perché là c'è il mio Dio. E il mio Dio prima di tutto si adora. E dopo voi dite, fate quel che volete. Sono venuta a dirvi qualcosa? No. E fate quel che volete. Io non è che mi obblighi gli altri a stare in ginocchio.